Yourself, cause I'm bad for your health. I come real stealth, dropping bombs on your moms. Fuck car alarms. Do a foul crime, I'm the nigga with your Alpine. Soda for 6-0. Always let tricks know and friends know we got that endo. No, I'm not a sucker sitting in a house of pain. And no, I'm not the butler. I'll cut ya, head cut ya. You say you can't touch this, and I wouldn't touch ya, punk motherfucker. Here I let you know, boy. Oh boy, I make dope, but don't call me dope boy. This ain't no fucking motion picture. I got your bitch up, my nigga get with ya and hit ya, taking that yak to the neck. So you better run a check.
So go on and chickity check yourself before you wreck yourself. Chickity check yourself before you wreck yourself.
Yeah,
come on, check yourself before you wreck yourself.
Cause shotgun bullets are bad for your health.
Chickity check.
Yeah.
Chickity check.
Tricks wanna step the cube and then they get played. Cause they bitch made pulling out a switchblade. That's kinda trifo. Cause that's an IFO. AK-47, assault rifle. Hold the 50, I'm nifty pal. Got a new style.
Watch out.
I hate motherfuckers claiming that they floating bank. But steady talking shit in the holding tank. First you wanna step to me. Now your ass screaming for the deputy. They singing a Charlie Baker Denver Road. Now they running up in your snow. You're gone. Used to be the dime one. Now your name is just Twine. Switch it, snap it, rolling your eyes and neck. You better run a check.
So tickety check yourself before you wreck yourself.
Come on and check yourself before you riggity wreck yourself.
So tickety check yourself before you wreck yourself.
Big dicks in your ass is bad for your health.
Tickety check.
Pump.
Slam X, la rivoluzione con le bombe di carta. Legge ora Antinisca Pozzi.
Buonasera. Vi leggo un brano inedito, senza titolo. Una mattina mi sono svegliato e mi è venuto in mente di scrivere queste parole. C'era la neve e cominciavano da lì. Poi non le ho scritte e oggi c'è il sole. Sai com'è? Io le vorrei scrivere quelle stesse identiche medesime, lo stesso. Ma la neve si è sciolta, allora vaffanculo. Io poi ho la quinta elementare, non le so mica scrivere le cose per bene, con le virgole, le H e tutte quelle cose lì. Peccato, perché secondo me erano pure belle. Quel giorno mi sono alzato, era un giorno qualunque di una vita qualunque in una città qualunque. Quel giorno era l'8 di giugno della mia vita e abitavo a Milano. Quel giorno ci abitavo, ci lavoravo e ci morivo. Adesso vi dico com'è andata, anche se in realtà non sono qui per raccontarlo. E questa voce che sentite si dissolve nell'istante stesso in cui lo dice. Per cui ascoltatela e lasciatela stare come un sottofondo cacofonico e merdoso alla vostra giornata. Vorrei però che vi restassero le onomatopee. Questa parola me l'ha insegnata mio figlio, che gli piacciono i fumetti. Perché quelle lì vale la pena di conservarle da qualche parte. In un gomito, in un ginocchio, vedete voi. Cominciamo con lo stonf della porta di casa mia che si chiude per sempre. Buonanotte al secchio, come diceva mia nonna. Quella mattina mi sono alzato e sono uscito, in una strada qualunque, a fare il mio lavoro qualunque. Sono uscito in via Alessandrio e sono salito in macchina per andare in un palazzo da ricchi a montare un elevatore. Ferraglia nuova, lucida e pesante, creata per contenere automobili nuove, lucide e pesanti. Una, ma anche due, o tre, quattro. Perché quando hai tante cose ne vuoi sempre di più. Come quando ne hai poche, insomma. Questa è la seconda onomatopea che vi dovete ricordare, anche se non so proprio trovarne una che corrisponda alla realtà. È stato un crash, forse più un crack. Il crash del ferro che si infrange contro la mia gabbia toracica. Il crack della gabbia che si apre e libera le viscere, il sangue, i polmoni, tutto allo stato semiliquido, semirosso, semivivo. Libera il mio spirito, la mia anima, quella cosa lì, insomma, non so come la chiamate voi, comunque quella cosa lì che mi fa parlare adesso anche se non ho più una gabbia, né intera né spaccata. Semivivo, sono rimasto così, semivivo, a guardare le cose intorno che si muovevano mentre io ero fermo. E se avessi avuto ancora dei neuroni funzionanti avrei chiesto alle mie labbra di sorridere, perché per una volta erano tutti lì a correre dietro a me e io fermo come un pascià ad aspettare che mi pulissero il culo. Peccato che ero quasi morto e l'occasione mi impediva di divertirmici. Dicevo, le onomatopee. Gulp! È stato il battito del cuore del mio capo che si è impennato, ma non sono sicuro di averlo sentito davvero, perché non sono sicuro che lui avesse un cuore. Tutti poi hanno detto che era un povero diavolo. che ci aveva sofferto come un cane e aveva anche perso i capelli. Ma la verità è che era solo un povero stronzo ricco. Diventato ricco pagandomi fuori busta mentre mi alzavo la mattina alle 6 per andare a montare queste piramidi di ferraglia nei box di quelli diventati ricchi come lui. Mi sa che quel gulp l'ha fatto il mio di cuore, poco prima che la gabbia facesse crack. E adesso penso che sia anche un po' colpa mia, che non mi sono mai chiesto se avesse un senso passare le giornate a obbedire a uno così. Ma quando hai la quinta elementare, 3 figli e un lavoro, non è che stai lì a farti tante domande. Comunque c'era il sole quando me ne sono andato. Qualcuno diceva che la classe operaia va in paradiso, ma io mi sa che per me questa cosa non vale, a meno che in paradiso non piova sempre. Oggi piove parecchio. Ho letto da qualche parte di sfuggita che la città si è allagata, capirai, è sempre stata un colabrodo. A Milano c'è acqua ovunque, sotto, sopra, sull'asfalto da 2 lire punteggiato dai tacchi delle donne insoddisfatte, dai cavalletti delle moto che si rompono e degli squarci che bucano le gomme e fanno saltare i Ferrari alle vite di alcuni. Acqua che filtra, come il nulla che viene giù dagli scarichi delle auto e dalle grondaie delle case vecchie. Ma c'era il sole quando me ne sono andato e oggi piove e la città sembra diversa, anche se sono passati solo 12 anni, qualche amministrazione comunale inetta e un paio di nipoti che non sanno niente di me. Da quando me ne sono andato ho avuto un sacco di tempo libero per farmi delle idee. Ho letto un sacco di giornali, tutti antecedenti al giugno 98. Sai, quando sei morto smetti di essere aggiornato sul presente. Poi oggi sono tornato a dare un occhio a questa città nuova che mi pare mica poi tanto nuova. Sono salito sul treno alla Bovisa e c'era un'aria che la città mi sembrava proprio bella. Sono rimasto lì a fissare il riverbero di binari. La guardavo dall'alto, la rossa Bovisa, con tutti quei bei padiglioni brulicanti di menti ingegnose, costruiti sui veleni mai smaltiti delle vecchie fabbriche. Eh sì, è Milano, sempre Milano, orribilmente e incomprensibilmente Milano. Indifferente per deriva, indifferente nel senso di non differente. Non è per la nebbia, per le facciate dei palazzi grigi, per la fretta della gente e la freddezza dei caratteri, queste leggende urbane e mitologie antinordiche create da chissà chi. Non è neanche per la pesantezza dei paveri del centro, per le mani in tasca, per i veleni ratizzati e le micchiette secche dei panettieri di periferia. È perché questa città è gonfia da vomitare di storie di uomini e se li tiene lì, nel suo ventre ghiozzo e umido, fino a farli deperire, togliergli la virulenza, e poi guardarli e sogghignare di loro mentre si muovono per le strade come tanti ubolchi in dead accecati dall'indifferenza. Pensa che quando ero lì semivivo con la gabbia spaccata e il cervello mezzo fritto, sentivo le bestemmie della gente in coda che si lamentava del traffico. Hanno chiamato l'ambulanza anche se era abbastanza evidente che ero più di là che di qua. Però, sai, si usa così, non è che puoi chiamare direttamente le pompe funebri. Hanno chiamato anche i pompieri, perché ero rimasto incastrato là sotto, e quella roba pesa quintali. Il giorno dopo ero sul giornale, sul Corriere, i miei 15 minuti di popolarità. Martedì 9 giugno 1998, crolla piattaforma, travolto operaio, traffico bloccato in corso Venezia, l'uomo è gravissimo. Ero già morto, ma questo è un dettaglio. I giornali scrivono un sacco di stronzate. Ha scritto anche che avevo 46 anni e che non ho fatto in tempo a capire cosa stesse succedendo. Ecco un'altra onomatopea, boom, che sarebbe a dire quante stronzate. Ho capito e come. Ero lì, senza la gabbia intera, con tutto quel trambusto intorno il proprietario del box che diceva porca troia in maniera ossessiva. Avrà dovuto cambiare casa, poveretto, almeno box e anche le auto. Voi ci fareste avanti e indietro tutti i giorni in un box macchiato del sangue di un operaio morto? Io no. Ma sai cosa? Secondo me qualcuno lo fa. Perché alla gente non gliene frega un cazzo. Di me, dei miei figli e delle mie onomatopee. Alla gente gliene frega se li fai arrivare in ritardo. Se li costringi a cambiare casa perché hai l'indecenza di morirci dentro senza chiedere scusa. Mi piace Milano. Ci sono nato e ci sono rimasto. Me ne sono andato col sole e ci sono tornato con la pioggia. Mi sa che torno oggi a fare un giretto alla Bovisa. Mi piace a me quel quartiere lì. Ci resto, tra quei binari, in questa città, ci resto io. Io che sono la variabile impazzita. Il morto che parla, il vivo che non ascolta. Io sono l'incubo che non avete, il pensiero che non pensate, il costo che va tagliato. Io sono il padre che non c'è, il nonno che non c'è mai stato, i sensi di colpa della moglie, l'incassatura della figlia. Io sono il sole freddo di Milano, la neve che si macchia di smog, il clandestino sulla torre, il vecchio miope che guarda i cantieri della M5. Io non sapevo scrivere. Io mi chiamavo Alfredo.
Okay. Hey. Slam X, la rivoluzione con le bombe di carta, Roberto Mandracchia, accompagnato da Fausto Savatteri.
Sì. Vi leggerò dei frammenti del romanzo che sto scrivendo, che parla di due visioni contrapposte della vita. Una è quella di un mezzadro, ambientata in Sicilia, di un vecchio mezzadro, e l'altro è dell'esponente di un partito. Di un partito non certo rivoluzionario, che si è trovato costretto a rivoluzionare la propria vita. I frammenti parlano proprio di questo personaggio. Gaspare Lanza allentò il nodo della cravatta per poi toglierla e liberare i primi tre bottoni della camicia, zuppa di sudore. Boccheggiava all'interno dell'abitacolo della sua BMW, una macchia di metallo blu scuro, quasi anacronistica nel giallo e nel nero della campagna siciliana. Gaspare aveva spento l'aria condizionata perché si era accorto tardi che il serbatoio dell'auto era entrato in riserva da così tanto tempo che, se non avesse trovato una stazione di servizio, e cos'è? Quella regione era talmente a statuto speciale da bandire le stazioni di servizio, avrebbe corso il rischio di restarci lì. Ed almeno una ventina di minuti non solo non aveva incontrato una pompa di benzina, una, ma neppure macchine, in nessuno dei due sensi di marcia. Aveva abbassato i finestrini, si sentiva la gola secca e cercò con lo sguardo ciò che sapeva non avrebbe trovato sul sedile accanto, e cioè una bottiglietta d'acqua, ma soltanto un mucchio di quotidiani nazionali che avevano smesso di parlare di lui, di quello che a lui era successo 2 settimane prima. Avrebbe bevuto l'inchiostro di quelle pagine, rischiando l'avvelenamento da piombo, pur di placare la sete. Quando stava perdendo le speranze, Gaspare adocchiò il cartello stradale arrugginito, che lo informava che stava per entrare nel territorio di Acri. «Di dove sei?» gli domandavano. «Sono nato ad Acri», rispondeva lui. E proprio quella era la sua destinazione. Stava guidando da ormai 2 ore, seguendo il filo della memoria, e tra un rivolo di sudore lungo la schiena e camicia e l'altro, si meravigliava che quel filo fosse teso come la lenza quando abbocca un pesce, e non ingarbugliato come pensava prima, mentre la nave giungeva in vista del porto di Palermo, che significava ritorno. Dopo quasi 20 anni, e dopo quasi 20 anni, ricordava ancora che non doveva entrare in paese, ma voltare a sinistra poco prima dello svincolo, dove ci aveva lasciato le penne suo cugino, prese in pieno da un tir mentre guidava il suo caballero Fantic Moto, balzato al creatore sul colpo. Si chiamava Gaspare come lui. Scacciò dalla sua mente in ebollizione cugini, tir e caballeri, e capì che quel filo stava per assottigliarsi sempre più, fino a scomparire del tutto, perché era quasi arrivato, benzina permettendo. Voltare a sinistra proprio prima dello svincolo significava contrada spatuzza. Ad Acri, nessun alga, nessuna medusa, nessun sciabordio. Semplicemente il paese era lontano dalla costa, una 60 chilometri. Le uniche conchiglie marine erano quelle incastonate nelle rocce. Ad appoggiarci l'orecchio sopra non si sentiva niente. La terra era coriacea. Il coltivarla significava impastarla di sudore amaro. Ebbene lo sapeva un mezzadro come Lillo Vasile, i cui santi non bastavano alle sue bestemmie. Ebbene sapeva Gaspare Lanza quanto lontana fosse la realtà del suo paese d'origine dal mondano immaginario collettivo sulla Sicilia, tutto litorali, pesce alla griglia e cordialità. La minchia, avrebbe voluto rispondere Gaspare. La teoria di casi sfortunati sembrava non avere fine. Gaspare, fatto appena qualche passo, si era già ritrovato steso a 4 di spade sul polveroso pavimento della casa, la valigia sopra le sue gambe e il mazzo di chiavi volato poco lontano da lui. Prima aveva aperto la porta con non poca difficoltà, cercando fra la dozzina di chiavi quella giusta, e quella giusta aveva faticato non poco a girare nella vecchia serratura. Poi era entrato trascinandosi la valigia per inciampare subito dopo in delle mattonelle che nell'incuria degli anni si erano rialzate. Per un attimo, mentre con una smorfia si rialzava da terra e si spazzolava i pantaloni e la camicia polverosi con mani altrettanto polverose, pensò che fosse una iettatura di Lillo Vasile. Poi sorrise nel pensare che dopo l'illuminismo, per quanto lui odiasse quella corrente ideologica contro Dio, non aveva più senso parlare di iettature e iettatori. Era la contrada a spingerlo a pensare quelle cose da popolino. La contrada spatuzza, l'isola sull'isola, neppure sfiorata dall'illuminismo. Gaspare, una volta riacquistata la posizione retta, si guardò attorno per la prima volta da quando aveva varcato la soglia. Ruggine, ragnatele e polvere, tanta polvere. Era diventata queste cose la casa. La ruggine, le ragnatele e la polvere, tanta polvere, significavano la morte di suo padre, 8 anni prima. «Eccoci di nuovo qui», disse alla casa, che era un dire a se stesso. Si sentiva sudato, pieno di polvere, stanco e affamato. Depresso lo era da settimane, da quando si era sollevato tutto quel bordello sulla sua persona. E se adesso stava nel bel mezzo dell'ingresso di quella casa, lo doveva a quel bordello. Nei lunghi anni romani, onorevole della Camera dei Deputati, tra le file di un partito al governo, e sì cristiano, ma al passo coi tempi, aveva dimenticato uno dei tanti imperativi categorici della sua terra d'origine: cumannari è meglio che futtiri. E invece di continuare a comandare, basta, aveva preferito fottersi due bagascione. E chi comandava insieme a lui, meglio di lui, aveva finito per fotterlo in grande stile. Prostitute, stava scritto sui quotidiani, cocaina, dicevano nei telegiornali, parti sfrenati, dicevano alle radio. E in quell'allegro carosello di rivelazioni scottanti, il ruolo di protagonista indiscusso era tutto di Gaspare Lanzo, tutto suo. I capoccioni del partito, al passo coi tempi ma non poi così tanto, si erano riuniti e dopo accese discussioni che comprendevano insulti, perorazione alla sua persona e persino sputazzate, avevano deliberato che Gaspare Lanza, ex capoccione del partito, dovesse prendersi una meritatissima vacanza, lontano dal palcoscenico politico per un po', a calmare le acque diventate d'improvviso così torbide da non capire quanto sarebbe stato duro il fondale, almeno fino a quando Gaspare non ci avesse sbattuto il culo contro. E lo aveva sentito quanto duro potesse essere. Sua moglie l'aveva cacciato di casa, i suoi due figli, almeno per il momento, non poteva vederli. I giornalisti gli avevano dato la caccia, un incubo nazional popolare fra capo e collo come la lama di una ghigliottina giacobina. Era stata allora che avevano fatto la loro comparsa l'amico Xanax e l'amico Citalopram. E poi, senza famiglia, senza casa, senza incarichi politici, non gli era rimasto che Acri, la vecchia casa di famiglia incontrata a Spatuzza. Non gli era rimasto che il passato e sapeva di ruggine, polvere e ragnatele. Grazie. Fausto Savatteri.
Slam X. La rivoluzione con le bombe di carta. Legge ora Biagio Autieri.
È uno stralcio del secondo romanzo che sto scrivendo e che ha come protagonista, o comunque fra i protagonisti, questa città. È un pezzo di memoria di uno dei personaggi. E vabbè, vado alla lettura. Guido, la mattina che la Digos gli spianò la porta d'ingresso ed invase il suo piccolo appartamento con il cesso dentro, stava dormendo. Dormiva di quel sonno duro, profondo, comatoso, quel sonno da cui non vorresti mai essere svegliato. Aprite, polizia! Lui sentiva le parole, ma ovattate, come appunto in un sogno. Un incubo ricorrente in quegli anni agitati, un incubo che perseguitava e accarezzava un sacco di gente. Aprì gli occhi a ridosso di un giubbotto antiproiettile e la scritta polizia. Non faticò a capire l'emergenza. Li tenevano d'occhio da tempo, tutto il gruppo, operai della Motta, della Siemens, dell'OM, studenti. Li avevano lasciati a briglia sciolta fino alla cazzata finale. Poi li hanno beccati tutti. Francesco, fresco papà di Peppesticchio, Cosimo, Guido, avevano impacchettato pure Aldo, che con il botto davvero non c'entrava niente. E da più di un anno viveva in una comune nei boschi dell'Umbria e si stracazzava di canne tutto il giorno. Li tenevano d'occhio da quando, insofferenti ai tatticismi, alle attese, alle chiacchiere dell'organizzazione, ne erano usciti. Avevano cominciato a trovarsi a casa di Francesco, dove violavano lo spazio del piccolo Peppesticchio. Poi, più spesso, nel sali e tabacchi all'angolo con il vialone della circonvalla. Fu proprio lì, nella saletta dietro la vecchia specchiera, dopo infiniti camparini e caffè, annaspando con le ultime sigarette, che decisero di smuovere le acque. «Ci vuole una risposta politica forte», diceva Francesco, e per la prima volta sembrava loro di dare un senso concreto a quella frase, altrimenti retorica. Nell'ultimo mese tutte le famiglie delle case popolari, anche fuori dal quartiere, stavano con loro. Avevano organizzato le lotte per l'autoriduzione delle bollette, dell'affitto. Si erano formati spontaneamente circoli, associazioni, comitati. C'era fermento. In un vecchio cinema ormai chiuso da tempo si praticavano feste, concerti, corsi, dibattiti, laboratori. Alla gioiosa leggerezza con la quale si rimetteva tutto in discussione, sperimentando percorsi di liberazione, si contrapponeva la preoccupazione e la rabbia per i licenziamenti e le serrate delle fabbriche che allora caratterizzavano quella parte di città. Francesco, Guido, Cosimo si sentivano partecipi e avanguardia di questo movimento. La Gina, che gestiva il sali e tabacchi, da tempo sopportava i loro musi lunghi, i sussurri, gli sguardi complici e i silenzi quando si avvicinava al loro tavolo. Si era allarmata la Gina. Lei, figlia di un partigiano, si sentiva biologicamente partecipe a rivolte e cospirazioni e si inteneriva infiammandosi agli sguardi di Guido, che tradivano un'astinenza giovanile, mistica e rivoluzionaria. Si era reso conto che tramavano qualcosa e cercava di ammansirli con le polpettine di carne, le uova soda e il frizzantino dell'oltrepò che gli portava con solerzia sul tavolino di formiche e di alluminio. «Dai Guido, mangia qualcosa, va come sei ridotto», si affrettava a dire premurosa e seduttiva. La Gina, sospirando, aggrediva la tensione nel suo sali e tabacchi. Controllava tutto coi suoi occhi veloci in quel bar dove si raccoglieva il mondo di quella parte di città. Quando sentì del botto, lo dicevano alla radio, ebbe più di un sussulto. L'hanno anche rivendicato quei pirla, disse a voce alta, passando la stecca di MS a Paolino, il pensionato del piano di sopra. «Cosa dici, Gino?» «Niente, Paolino, solo che è la fine del mondo. Ma va, ce n'è ancora per tutti». La notte appena trascorsa aveva visto e sentito saltare per aria 4 camion già pieni di macchinari che l'azienda aveva fatto smontare per spedirli in Polonia. Un reparto intero di quella cazzo di fabbrica scomparso, dissolto, ristrutturato. 250 operai buttati in mezzo alla strada, licenziati. Il botto vendicativo ma devastante si era sentito per tutta la città, eppure le zone limitrofe. E non è che fossero esperti di sta roba, esplosivi e cose così. Avevano imparato la rinfusa. Cosimo aveva sì fatto il militare, ma non ci capiva un cazzo lo stesso. Dai randa di Garbagnate, in combutta con i compagni dell'Alfa Romeo e con molta circospezione e frasi mascagne, si erano fatti passare 3 pacchi con la dinamite. Dovete solo accendere qua. La miccia che fa da detonatore e poi via, scappare, disse il baffo al rondò di Sesto dove gli consegnò sta roba che Guido, Cosimo e Francesco vedevano come strumento di giustizia. I soldi, compagni. Si sorvolò sull'accordo di 50.000 lire al pacco e il baffo solidale si accontentò delle 120 totali che erano riusciti a racimolare. Guido, allora giovane e convinto insegnante, e Francesco, operaio emigrato dal sud, arrivarono al Sali e Tabacchi sulla Fiat 128 azzurrina che si cagavano sotto, in silenzio. Fu con un'occhiata veloce che cercarono Cosimo. Era in fondo alla sala, fuori dal mondo, perso in una affannosa partita a flipper. Quella notte d'ansia lasciarono la 128 con Guido dentro, parcheggiati fra lo spiazzo con la recinzione e l'angolo buio che guarda il vialone verso la periferia. Da qualcuno dei comitati di fabbrica avevano avuto la dritta che le guardie se ne sarebbero state dentro al gabbiotto, con la stufa e i grappini. Nessuno sarebbe uscito sul piazzale dopo le due. Saltarono dentro senza parole. Il cuore tachicardico pulsava tutto lo sgomento del mondo. Il sudore gelava sotto i giacconi. Nell'ombra livida del piazzale dell'OM, i camion pronti a partire, ma ancora pietrificati nella notte, sembravano antichi guerrieri colti nel sonno. Fu facile piazzare i pacchi, allungare le micce fino al recinto, sbarre di ferro di neanche 2 metri. Sembravano matti a correre così, e la paura felice con loro. Sotto il muretto Cosimo, ormai promosso artificiere per via della storia del militare, accese lo zippo facendo rumore, risero come in un film e poi diedero fuoco. Volarono verso la 128 là in fondo, nascosta dal buio e da pensieri contorti. Guido aveva già messo in moto. Entrarono dentro, che l'auto già andava, poi fu la fine del mondo. Un botto così non si sentiva dai tempi dei bombardamenti alleati. Una luce improvvisa schiarì tutto il quartiere e l'asfalto sotto le ruote che si dirigevano fuori città tremava come un tappeto volante. In un attimo si spensero lampioni e semafori. Le prostitute di Parco Ravizia e Viale Tibaldi pensarono fosse caduto un aereo e solo le fiamme, altissime, illuminavano quel pezzo di città. Poi fu un delirio di pompieri, ambulanze, polizia, carabinieri. L'auto colpevole, la 128 azzurrina, prima di fermarsi davanti al Sali e Tabacchi, chiuso a quell'ora di notte, vagò per strade di periferia. I volti dei tre, immobili e silenziosi, erano fermi al momento del botto. Dall'autoradio la voce di Frank Zappa copriva respiri affannati cantando di pinguini in schiavitù e roba del genere.
Mix, la rivoluzione con le bombe di carta. Legge ora Roberto Canella.
Ciao a tutti, questa è una prima parte di una cosa un po' più lunga, si intitola Non avrai altro Dio all'infuori di te, ed è per i miei amici di Milano. Ricetta per fare Dio: 12 uova, una lunga scala a piedi sul retro. È un ragazzino molto, molto incazzato. Devi avere 15 anni, deve essere per forza il 1991. Tuo padre deve essere morto da poche settimane e tua madre, se possibile, dovrebbe continuare a farsela col vicino. Per fare Dio devi avere le braccia sottili, le gambe magre, i capelli che non stanno, la lingua svelta. Per fare Dio devi dimenticare quanto eri felice prima di. Non ridere più, non piangere più, non guardare più le tue compagne mentre ti cambiano in palestra, non farti più vedere in giro. Niente più sala giochi, niente più allenamenti, niente più partite la domenica mattina. Dove tanto il mister ti richiamerebbe in panchina e ti direbbe che i piedi buoni non servono lontano dal pallone. Pure Dio, ogni tanto, deve piegarsi a una volontà superiore. Per fare Dio devi fumare di nascosto, non santificare le feste, saperti arrampicare sugli alberi, desiderare la donna d'altri, palleggiare con le lattine, falsificare le firme, non capire ancora niente di musica e ascoltare solo Nevermind e solo col Walkman. Devi avere un poster di Nirvana di fronte al letto, con Cobain seduto su una panchina, la testa appoggiata sui gomiti, i gomiti appoggiati sulle ginocchia dei jeans struggiti. Il poster ti parla e prima che tu spenga la luce ti chiede sempre la stessa cosa. Imparata la lezione? Tu non ce l'hai una risposta. Il tuo segno della croce è infilarti le cuffie del Walkman e schiacciare il tasto play. Per fare Dio devi avere un buon biografo, una BMX, saper impennare per almeno 150 metri, avere un migliore amico, Massimo, che ti parla di continuo di una ragazza che tu non hai mai visto e che quando tira fuori una confezione intonsa di preservativi dal cassetto e gli chiedi, ma non è la stessa della volta scorsa? Lui ti dice che no, è una nuova. Per fare Dio devi rubare i soldi dalla borsa di tua madre, ogni volta che lei è nell'appartamento a fianco e avere molta immaginazione. Per fare Dio devi credere in un'unica giustizia, la tua, e non devi mai pensare troppo al futuro, soprattutto da quando hai cominciato a capire che non diventerai mai né un astrofisico né un dirigente della Fiat e che a giudicare da quanto vedi nelle docce hai anche poche speranze di entrare nel mondo del porno. Se per questo non dovresti neanche spararti tutte quelle seghe, ma su questo sei un po' più elastico, sei Dio, è un cavillo se vuoi, lo trovi. Da quando è successo quel che è successo sono cambiate molte cose. Se la tua vita fosse andata avanti come sarebbe dovuta andare avanti, fra 3 anni giocheresti nella primavera della Juve e il momento più triste della tua esistenza terrena sarebbe stato vedere Baggio a Pasadena sparare alle stelle il rigore nella finale dei mondiali. Invece ti ritrovi a dormire poche ore per notte, ascoltare sempre solo quel disco, a sperare che il paese in cui vivi salti in aria, te compreso. E ti ritrovi con una madre impacciata che i primi tempi cerca di spiegarti qualcosa che una spiegazione non ha e di nascondere quello che proprio non puoi nascondere. Le poche volte che ti togli le cuffie del Walkman, intercetti i brandelli di conversazione in salotto. Lei che mormora, non so. La sua amica che dice, hai tutto il diritto di rifarti una vita. Ogni tanto senti che parla con lui nell'appartamento a fianco, appena oltre il muro della cucina. Non capisci mai le parole esatte. All'inizio bisbigliano. Lui tenta di consolarla, ma finisce sempre che lei alza la voce e poi scoppia a piangere. La immagini stretta fra le sue braccia glabre, la immagini sopra di lui, l'immagini stesi l'uno a fianco all'altro, l'immagini dire che col tempo le cose andranno meglio. Rimetti le cuffie del Walkman, torni nella tua stanza. Per fare Dio non devi avere altro Dio all'infuori di te. I tuoi compagni di squadra passano a prenderti per andare all'allenamento, solo una volta, due volte. Tua madre gli dice di aspettare un attimo, vedo se c'è. Stavolta la immagini che passa da una stanza all'altra, chiamarti per nome, tornare verso la porta d'ingresso, dire che non sei in casa, forse sei già al campo. Non immagina neanche lontanamente che tu sei proprio sopra la sua testa, perché è questo ciò che fai da quando è successo quello che è successo. Passi attraverso la botola che porta in soffitta, apri il lucernario, ti tiri su e esci fuori. Da lì sopra non ti può fregare nessuno. C'è la terraferma, dove camminano bipedi e quadrupedi e strisciano serpenti e insetti. C'è il mare dove nuotano pesci, meduse, alghe, navi e sommergibili a propulsione nucleare. C'è il cielo dove volano gli uccelli e gli aerei, i razzi e i satelliti. Tu vivi in un interregno. Solo viste da lì le cose sembrano avere la giusta dimensione. Vedi i tuoi amici stringersi nelle spalle e allontanarsi lungo la strada. Massimo, che a un certo punto si volta, alza la testa e ti fa un cenno d'intesa. Per fare Dio devi avere mani e piedi prensili, sapere esattamente dove vorrai far precipitare il fulmine. Per fare Dio non devi soffrire di vertigini, avere un'ottima mira e nessun senso della misura. Ogni volta che sali sul tetto è come arrivare al settimo giorno. Il peggio è passato, tutto quello sbattimento della luce fu, del cielo e della terra, delle creature visibili e invisibili. Basta. Ora viene la parte migliore. vedere anche oggi che combinano quei poveracci là sotto e quanto saranno bravi a schivare i colpi. E quando sei lì, in equilibrio precario sulle tegole, che ti rendi conto che quando scriveranno la tua biografia, di questo momento si dirà: e vide che era cosa buona. Il primo uovo si spiaccica contro i vetri della casa di fronte. Il secondo uovo plana sulle teste di due vecchiette e si abbatte su una cassetta delle poste. Come in una sequenza di nuoto sincronizzato, entrambe alzano la testa e si portano una mano sulla bocca spalancata, senza denti. Il terzo uovo finisce sul tetto della casa a fianco, solo per far schizzare in alto uno stormo di uccelli. Il quarto manca il bersaglio, ma dalla finestra su cui sta colando il primo uovo si affaccia un tizio che, agitando braccia, pronuncia molte volte il tuo nome invano. Il quinto uovo precipita sulla cuccia di un cane che a sua volta si precipita fuori, non vede nessuno e abbaia contro le vecchiette, tirando la catena. Anche gli altri cani allora iniziano ad abbaiare in sequenza, un cortile dopo l'altro. Alcune teste iniziano a sbucare da finestre e portoni. Qualcuno esce di casa per vedere che cos'è tutto quel casino. Il sesto uovo passa tanto così dalla ruota della vespa del postino che sbanda, frena sparando fuori un po' di buste riviste dal cestello davanti. Poi ti vede e allora si dirige di gran carriera verso il tuo cancello mormorando: piccolo bastardo. Qualcuno incuriosito tira giù il finestrino, qualcun altro accosta. Il settimo uovo è un capolavoro di balistica, sotto gli sguardi ormai più che allarmati del pubblico, e dopo una parabola arcuata a superare un palo della luce si spappola contro la prima fila in alto di un citofono con tantissimi campanelli e torna al bune. Stanno già iniziando a spingersi su tutti quei nomi pulsanti. Si sentono due voci che dicono: chi è? L'ottavo lo lanci verso la strada come se fosse una granata. In questo modo la gente, che ha iniziato a rumoreggiare, ha tutto il tempo per vederla arrivare. E tu puoi goderti lo spettacolo di gambe e braccia che si allontanano frenetiche dal punto dell'impatto. Qualcuno chiama i pompieri, si sente dire. Il nono uovo si immola sul cofano di una macchina che conosce ormai molto bene e che un po' a fatica si è fatta largo fra la folla e appena parcheggiata davanti al vostro portone. Dalla macchina esce l'amico di tua madre, che si guarda intorno. Non capisce cosa sta succedendo. Poi anche lui alza lo sguardo, ma ormai è troppo tardi. Il decimo uovo è tutto per lui. Gli arriva dritto sulla schiena, mentre tenendosi la 24 ore sulla testa tenta di raggiungere il portone di casa. Vorrebbe attaccarsi al campanello, ma ci si sta già accanendo il postino. I due iniziano a discutere. L'undicesimo uomo finisce ai piedi di tua madre, che si è finalmente catapultata fuori dal pianerottolo. Ti guarda terrorizzata e arrabbiata al tempo stesso, ma riesce solo a urlare a squarciagola il tuo nome. In lontananza si sentono delle sirene in rapido avvicinamento. Tu, per la prima volta dopo settimane, stai ridendo. Il dodicesimo uovo lo lanci con tutte le tue forze contro il sole.
Grazie.
Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all.
People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach and what you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning.
Same, always new change, new days are strange, is the world insane?
If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on.
I don't know.
What's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
What's the love, y'all?
We're forgetting people dying, children hurting, and crying. When you practice what you preach and what you turn the